9 in punto.
Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come si diceva poco fa nell'anteprima, il tema che affronteremo oggi è quello che trovate anche sulle prime pagine dei giornali, che avete sentito nei giornali radio. È un numero, un dato allarmante. Il dato allarmante è che negli ultimi 9 anni, insomma 10 anni accademici, il calo delle immatricolazioni all'università è stato del 17%. Sono scomparsi 58.000 iscritti sostanzialmente, ci sono 58.000 iscritti in meno, un numero che è stato paragonato alla dimensione dell'Università Statale di Milano. È un segnale preoccupante, chiaramente, e ci interrogheremo questa mattina sulle cause. Un segnale preoccupante perché è chiaramente il segnale, come si diceva, di un paese, come vedete siamo in parte in linea con il tono della trasmissione che abbiamo fatto ieri. Abbiamo trattato di un paese che, se può, se ce la farà ad uscire dalla crisi, è un paese che non investe più o investe molto poco nelle cose più importanti che ha, ossia il capitale umano e i suoi giovani. Ci arrivano già molte osservazioni e molte notazioni via Twitter, l'hashtag 9 in punto. Ci dice Federico, un mio amico laureato in ingegneria elettronica non trova lavoro perché non ha esperienza, non c'è nessuna fiducia nei giovani in Italia. Roberto, magari la riduzione degli iscritti è positiva, ce n'erano troppi che usavano l'università come parcheggio senza vero interesse. Ancora Gian, sulla stessa linea, l'università non è più un comodo parcheggio per quei fannulloni che non hanno voglia di fare nulla. Francesco, frequento un'università pubblica, pago tasse altissime, i libri costano cifre pazzesche e le borse di studio sono inesistenti. Come vedete, letture molto diverse. 800240024 per intervenire in diretta, oltre naturalmente all'hashtag su Twitter 9 in punto, col 9 scritto a lettere. Fabio Mussi, presidente della Direzione Nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, buongiorno.
Buongiorno. Anche per 2 anni ministro dell'università.
Lo stavo per dire, per carità, è per questo che l'abbiamo chiesto di venire, insomma, perché comunque le mani là ce l'ha messe e quindi sa di cosa parla. Saluto Andrea Ichino, docente di economia politica all'Università di Bologna. Buongiorno Ichino.
Buongiorno.
Probabilmente è una voce che avete già sentito abbastanza di recente, in realtà l'avete sentita una decina di giorni fa, perché abbiamo parlato di conciliazione famiglia-lavoro. Abbiamo deciso di riconvocarlo perché ha fatto uscire un libro con Rizzoli insieme a Daniele Terlizzese che si intitola Facoltà di scelta ed è dedicato proprio all'università, l'università salvata dagli studenti, e il sottotitolo Una modesta proposta. Tra poco ospiteremo anche il ministro, l'attuale ministro in carica, Francesco Profumo. Inizierei però da Fabio Mussi e poi sentiremo anche Ichino. Le chiedo innanzitutto una lettura di questi dati, ci aiuti a capire che cosa è successo negli ultimi 10 anni, almeno secondo lei.
Ma questi dati sono la rappresentazione del suicidio di una nazione. In tutto il mondo si sa chiaramente e distintamente che l'investimento più remunerativo, prescindiamo da valutazioni sui caratteri della civilizzazione umana e sulla bellezza del sapere, diciamo, ma l'investimento più remunerativo è esattamente quello in ricerca scientifica e formazione superiore. In questi ultimi anni di crisi nessun paese al mondo, salvo la Gran Bretagna, che aveva un livello molto alto di investimenti pubblici e privati che ha ridotto di qualcosa, ha toccato un dollaro, un euro, uno yen, un renminbi dalla voce formazione superiore. C'è una progressione degli investimenti e a parte i paesi di più antica tradizione, diciamo, universitaria e scientifica, se uno guarda persino quelli che definiamo i paesi emergenti del terzo mondo, Africa, sud-est asiatico, America Latina, è impressionante la crescita della quantità e della mole degli investimenti. Quindi il primo punto sono gli investimenti. Nel rapporto del CUN una tabella, se voi la guardate, di quest'ultimo decennio, di questi ultimi vent'anni, c'è una tenuta degli investimenti, per esempio nel fondo di finanziamento ordinario per l'università fino al 2008. Ora voi direte qui c'è un interesse privato perché io ho lasciato esattamente nel 2008, ma quando il governo di cui facevo parte presentò un provvedimento di taglio all'università, io minacciai le dimissioni, ma non era una minaccia a vuoto, al presidente del Consiglio dell'epoca annunciai che le avrei date immantinente, perché quello era un errore clamoroso. Poi dal 2009, quando comincia la gestione Gelmini, c'è una caduta del 5% all'anno, quindi meno 20% in 4 anni. L'unico paese al mondo, siamo in fondo alle creatorie OCSE per investimenti. Se poi noi allargassimo lo sguardo al tema della ricerca scientifica, in più in generale, scopriremmo che siamo in fondo non solo ai paesi OCSE, per quanto riguarda anche il numero di ricercatori per milione di occupati, per quanto riguarda gli investimenti, siamo di un terzo sotto per gli investimenti pubblici e dell'80% sotto gli investimenti privati, in particolare delle imprese, dell'industria. Cioè un paese che si sta suicidando, che taglia il suo futuro.
Quindi una questione essenzialmente di investimenti pubblici e privati.
Non è essenzialmente, o meglio, la questione degli investimenti, valutare gli investimenti, è preliminare a qualunque altro discorso, perché a investimenti decrescenti qualunque parola è pura chiacchiera. E voglio ricordare nel 2000 Lisbona, l'ultima volta che l'Europa ha avuto un'idea, l'Europa si pone l'obiettivo di diventare la prima economia al mondo fondata sulla conoscenza, volta alla maggiore uguaglianza, alla coesione sociale, eccetera, eccetera. Cioè quell'obiettivo è l'ultima grande idea. L'Italia è restata il paese tra quelli sviluppati assolutamente più indietro di tutti.
Chiarissima la sua posizione, voglio anche dire agli ascoltatori che sempre via Twitter ci stanno scrivendo, ma non c'eravamo raccontati per anni che non potevamo fare tutti i medici e gli avvocati, che serviva anche manovalanza, ci dice Matteo, e io vi ricordo anche che sempre rimanendo ai dati OCSE dei quali si parlava poco fa, nella classifica dei paesi OCSE siamo 34esimi per numero di laureati, quindi in percentuale rispetto alla popolazione naturalmente e rispetto alla popolazione che esce dalle scuole secondarie, quindi servirà pure manovalanza, però evidentemente i livelli da cui partiamo di istruzione universitaria sono molto bassi. Andrea Ichino, come legge lei questi dati?
Ma io li leggo in un modo un po' diverso, nel senso che penso innanzitutto che quello che i dati dicono è che l'investimento in una laurea è un investimento che rende, sia in termini di retribuzioni, sia in termini di maggiore occupazione. Questo sia per gli adulti che per i giovani, cioè anche durante la crisi, negli ultimissimi anni, i laureati hanno avuto risultati migliori che non i diplomati, perfino durante gli anni più recenti, perfino per i giovani che da poco sono entrati nel mercato del lavoro. Quindi laurearsi conviene ancora in Italia, meno che altrove, ma conviene ancora in Italia. Quindi il puzzle è perché allora questi giovani tendono a iscriversi di meno. E secondo me e Daniele Cabizzese il motivo principale è che l'investimento in una laurea negli studi universitari è un investimento rischioso e durante le recessioni, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione, l'avversione al rischio aumenta. Cioè, anche se un investimento è mediamente vantaggioso, il rischio che le cose vadano male ci spinge a investire di meno. Detto questo, questa è la nostra lettura di questi dati, l'idea che da questo debba derivare la conclusione che si devono dare borse di studio a tutti per aumentare indiscriminatamente il numero degli iscritti all'università è un errore. Così come sbagliavano i governi precedenti a quello Berlusconi-Gelmini a spendere indiscriminatamente a fondo perduto per l'università senza concentrare le risorse dove potevano dare maggiori frutti, così ha sbagliato il governo Gelmini a tagliare indiscriminatamente. Le risorse pubbliche, gli investimenti di cui parla Mussi, servono solo se concentrati dove possono dare frutti buoni, mentre invece il sistema universitario italiano è sempre stato un sistema in cui, per responsabilità anche e soprattutto dei governi di sinistra, un sistema in cui l'università è stata finanziata a piedi lista sulla base della spesa storica, in modo totalmente inefficiente e soprattutto iniquo, perché quello di cui la gente non si rende conto è che far pagare alla fiscalità generale gli studi universitari vuol dire che c'è un sacco di gente povera che paga l'università ai ricchi, perché se in questo momento uno studente universitario costa allo Stato 10.000 euro, le tasse universitarie al massimo sono di 3.000 euro, la differenza la paga chi paga le tasse, e molte delle persone che pagano le tasse sono persone che di fatto non traggono giovamento da quell'investimento universitario. Se un giovane studente diventerà un professionista che guadagnerà tantissimo, perché deve essere la collettività, perché devono essere gli operai che non vanno all'università a finanziare i redditi futuri di un brillante medico, brillante avvocato? Quindi la realtà è che noi dobbiamo cambiare completamente atteggiamento e pensare a un'università che sia finanziata da maggiori tasse universitarie degli studenti e al tempo stesso trovare strumenti finanziari che consentano di aiutare gli studenti a scegliere le università migliori e a concentrare i loro studi dove possono dare maggiori frutti.
Come sentite, posizioni molto diverse, quelle di Andrea Ichino e Fabio Mussi. Ci ha raggiunto intanto il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, buongiorno.
Buongiorno a lei, buona giornata.
Buongiorno, che ci può dedicare qualche minuto e qualche minuto gli strapperemo. Innanzitutto chiedendole, come abbiamo fatto con i nostri due precedenti ospiti, ministro, una lettura di questi dati, a cosa dobbiamo questo calo così impressionante delle immatricolazioni, quello che abbiamo definito come uno smettere di investire nel capitale umano, ministro.
Intanto è un processo che dura 10 anni, parte nel 2002. Siamo passati attraverso un certo numero di governi. Il riferimento 2002 è un riferimento, se vogliamo, un po' anomalo, perché in realtà in quell'anno ci fu un'onda anomala determinata dall'avvio della riforma Berlinguer, con il passaggio in termini di immatricolazione sul nuovo sistema di studenti che appartenevano al sistema precedente. Quindi bisogna fare un po' di attenzione nella lettura di questi dati. È chiaro che c'è una stretta connessione anche al sistema paese. In questo momento, e purtroppo da un certo numero di anni, questa mancanza di fiducia nel paese ha indotto le famiglie a pensare che un investimento in formazione è un investimento che non aiuta. Bisogna anche dire che la politica, e lo ha dimostrato anche nell'ultima finanziaria, è poco attenta ad un investimento in formazione, scuola, ricerca e università, perché sono processi che possono dare risultati importanti per i paesi, ma sui tempi lunghi, e la nostra politica invece non ha questa capacità di programmazione.
È la manovra che avete fatto voi però, ministro.
In realtà dobbiamo dire la verità, che tutta questa operazione è nata all'interno del Parlamento, perché il governo aveva definito un fondo di circa 900 milioni, in cui ci sarebbero stati i 300 milioni per l'università, che io ho profondamente difeso, ma quando siamo andati alle commissioni bilancio della Camera e del Senato, hanno prevalso gli interessi particolari, con il fatto che era chiusura di una legislatura e una fase elettorale che era ormai imminente. Quindi bisogna dare anche questo tipo di segnale. Io auspico che veramente, fino adesso questo non è successo, in questa campagna elettorale con serietà si faccia un'analisi di questo tema, un tema molto più ampio, perché vede scuola, università e ricerca strettamente connessi, perché non si può avere sviluppo in un paese se non si costruiscono le basi, ma la politica deve dire che cosa vuol fare su questo tema, con un programma pluriennale, con risorse vere. Dopodiché questi sono sistemi che, avendo grandi numeri, hanno bisogno di risorse e di programmazione.
C'è chi accusa, insomma, come l'abbiamo sentito poco fa, Fabio Mussi, di un progressivo disinvestimento dall'università. Lo fa anche Tito Boeri oggi dalle colonne di Repubblica. Parla di lei addirittura come un ministro ombra che si è ben guardato dal decidere.
Beh, io intanto ho investito circa 2 miliardi e mezzo sul tema ricerca, perché io credo che ci sia una stretta connessione tra ricerca e università. Dopodiché sul tema università, se noi andiamo a vedere anche i dati di questi 10 anni, noi troviamo un'Italia molto diversificata, perché a fronte di questa media nazionale di diminuzione degli studenti del 17,6%, noi abbiamo due regioni che hanno aumentato le immatricolazioni, e sono il Piemonte e il Trentino, che sono due regioni che hanno fatto investimenti in questo settore. Poi ci sono altre 7 regioni, che sono la Lombardia, la Liguria, il Veneto, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e la Toscana, che hanno ridotto gli immatricolati, ma con una riduzione inferiore a quella del sistema. E poi abbiamo le altre regioni in cui siamo scesi fino a meno 36%, e queste sono la Campania, l'Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Molise, Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Abruzzo. Quindi il paese in realtà sembra un paese spaccato, un paese in cui c'è una stretta connessione tra i territori e il ritorno dal punto di vista dell'università, della ricerca e della scuola. Noi dobbiamo anche tenere presente che le università dal 1989 sono istituzioni che sono autonome e responsabili, per cui nella realtà il ministero è un regista, ma la parte di attuazione è un'attuazione che avviene attraverso l'autonomia delle università. E se lei va a fare un'analisi un po' più dettagliata rispetto alle regioni che io le ho indicato, lei trova lì le università che più hanno utilizzato l'autonomia nel modo corretto, e questo significa avere scelte strategiche dei consigli di amministrazione e dei rettori che, per esempio, privilegino i servizi agli studenti e la ricerca piuttosto che altri tipi di investimenti.
Allora, Ministro, la interrompo, so che può rimanere con noi fino intorno alle 9.40. Chiederei a Fabio Mussi, ad Andrea Ichino, brevissimamente due osservazioni per il Ministro, che poi dopo una breve pausa gli giriamo. Mussi, breve,
A Profumo voglio dire che le manovre del governo di cui fa parte hanno continuato con lo stesso trend di definanziamento del ministro Gelmini, cioè del governo di centrodestra di Berlusconi, e meno 20% del fondo di finanziamento ordinario in 4 anni vuol dire portare quasi tutti gli atenei italiani al default. Però in poco tempo naturalmente, però mi interessava anche dire qualcosa di Chino.
Questo ci torniamo dopo, Mussi, se non le dispiace, perché tanto abbiamo tempo nella trasmissione, insomma, da questo punto di vista non c'è problema. Chiuderei intanto con questa domanda per il ministro Profumo, brevemente Ichino, un'osservazione anche da lei, poi ci pigliamo una pausa di 3 minuti e poi facciamo rispondere il ministro. Ichino.
Due quesiti al ministro. Uno è: non c'è un rischio di over education? Se voi cercate in internet, in tutti i paesi del mondo citati come paesi con un maggior numero di laureati, si lamenta il problema della over education, cioè persone che hanno studiato troppo per le cose che devono e sono chiamate a fare. Secondo, il ministro ha affermato che le università sono autonome. Questo è falso. Le università hanno pochissima autonomia, non possono assumere chi vogliono, non possono pagare come vogliono, non possono gestire le risorse umane e fisiche come vogliono, sono limitate strettamente dal centro, dal ministero, nel disegno dell'offerta formativa, in tutto quello che possono fare, non possono competere. Confrontiamole con qualsiasi altro sistema universitario e credo che questo sia evidente. Da questo dipende il fatto che l'università italiana è di bassa qualità.
9 in punto.
Allora, abbiamo ancora appunto pochi minuti col ministro Profumo, che poi è impegnato in una serie di riunioni. So le risposte alle osservazioni di Mussi e di Chino. Prego, ministro.
Sì, io concordo con Mussi sul tema grave della riduzione dell'FFO degli ultimi anni, di questo 20%. Al quale però bisogna aggiungere un secondo elemento che forse è ancora più importante in questo momento: la non dovuta attenzione al diritto allo studio e l'investimento che non è stato fatto in questa direzione, tenendo presente però che nell'anno 2012 siamo passati da 110 milioni di investimento centrali a 154 milioni, quindi c'è stato un incremento, e che stiamo per terminare il percorso del decreto sul diritto allo studio, che vede questa compartecipazione tra Stato e Regioni, che è fondamentale perché ci sia una stabilità nel tempo. Il problema dell'università, così come della ricerca e della scuola, è questo stop and go, in questo caso più stop che go in realtà, perché ogni volta poi ci sono sacche che debbono essere recuperate e questo non va bene in sistemi ad elevate inerzie. Quindi io concordo con Mussi molto su questo tema, tenendo anche presente che ci vorrebbe un piano di legislatura, perché i processi all'interno dell'università hanno bisogno di tempo. E quindi se noi dicessimo che abbiamo una programmazione nei prossimi 5 anni di un certo livello in termini di fondo di funzionamento ordinario, le università potrebbero su quella base fare il loro piano quinquennale o triennale, quello che sia, e su quello potrebbero fare gli investimenti necessari. Quindi su questo tema ci vuole una riflessione, ma io mi auguro che anche questo elemento di questi giorni possa stimolare nella campagna elettorale i partiti a fare una discussione seria e pacata su una delle priorità del paese. Invece molte volte si urla ma poi non si fa. Sul secondo tema, quello posto da Ichino, allora io dico la verità che non sono d'accordo, ho fatto il rettore per molti anni e l'università che ho gestito, il Politecnico di Torino, in realtà nel corso di 10 anni è cresciuta del 45% in termini di studenti, oltre che di bilancio, oltre che di qualità, oltre che di reputazione. Quindi gli strumenti, i rettori ce l'hanno per essere autonomi, è chiaro che li debbono usare e debbono gestire i consigli di amministrazione perché vadano in quella direzione.
Quindi c'è un problema dirigenziale, cioè
c'è un problema di management.
Cioè i rettori non sanno lavorare bene, questa è la sostanza.
No, i rettori in realtà, essendo anche vincolati certamente dall'ambito in cui sono stati eletti, avrebbero necessità di avere una maggiore autonomia da questo punto. Dopodiché, se sono bravi verranno rieletti, se non sono bravi li si cambierà. Però oggi gli strumenti per l'autonomia ci sono. bisogna usarli, se non li si usa è inutile poi.
Beh, mi scusi Ministro, ma allora hanno bisogno di maggiore autonomia o di minore autonomia? Non ho capito.
No, no, i rettori hanno l'autonomia necessaria, perché dal 1989, con la legge Ruberti, le università hanno quattro elementi di autonomia. Uno è la valutazione, che è stato l'ultimo messo in atto: l'autonomia statutaria, l'autonomia gestionale finanziaria e l'autonomia sul reclutamento.
Mi scusi, però Ministro, delle due l'una, cioè o hanno bisogno di maggiore autonomia oppure ce l'hanno ed evidentemente non sanno gestire.
No, io credo che l'autonomia ce l'abbiano, devono gestirla, debbono essere capaci di gestire l'autonomia e prendersi le responsabilità.
Grazie Ministro e buona giornata. Qualche telefonata e poi l'ho promesso a Fabio Mussi che lo faccio rispondere ad Andrea Ichino, non si preoccupi, però voglio prendere anche qualche telefonata di ascoltatori che abbiamo trascurato. Grazie Ministro Profumo e buona giornata. Corrado ci chiama dalla Spezia, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Allora io volevo fare volevo contestare un attimo quanto diceva il professor Ichino per quanto riguarda l'occupazione dei laureati. Effettivamente oggi come oggi i laureati tendono a essere occupati più dei non laureati, però se andiamo a vedere in fondo in che tipo di lavori, in tutti quei lavori che un tempo praticamente non erano qualificati per laureati, cioè sono lavori che potevano essere benissimo coperti da persone non laureate, addirittura nemmeno non diplomate, perché oggi un laureato, i primi lavori si tratta di lavori di call center o altro tipo. E questa è causa anche delle ultime politiche sul lavoro.
In sostanza, lei dice il lavoro che trovano i laureati non rispecchia la loro preparazione. Sentiamo Giovanni che ci chiama da Pisa, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Volevo dire sostanzialmente due cose molto rapide. Primo, sono d'accordo con Ichino, che saluto. Il problema delle università è sicuramente grave. È meno grave di quello che sembra, nella misura in cui il calo dell'FFO ha anche corrisponso a un calo del numero degli studenti e degli docenti più o meno parallelo, e il calo del numero dei professori implica anche un forte calo delle spese, in quanto vanno in pensione i professori più anziani e più costosi. È sicuramente necessario investire di più, ma l'esperienza storica ha dimostrato, sia nella fase delle provvedimenti urgenti degli anni 80 sia nell'aumento rivendicato giustamente da Mussi, che finché si aumenta il finanziamento senza cambiare le regole, il risultato è quello di far aumentare il numero o gli stipendi dei professori. C'è stato un tentativo di riforma iniziato da Mussi, continuato da Gelmini, che però è stato violentemente osteggiato dai professori universitari, perché come molti dipendenti pubblici il loro principale interesse, giustamente e correttamente, è quello di aumentare il loro stipendio o aumentare l'occupazione del settore. Quindi aumentare gli investimenti in università sicuramente opportuno, ma assolutamente bisogna prima completare e magari migliorare il processo di riforma.
Grazie Giovanni. Faccio parlare a questo punto Mussi, così lo facciamo rispondere ad Ichino e poi sono curioso perché Giovanni metteva in linea di continuità la sua riforma dell'università con quella Gelmini, non so come la prende lei, prego.
No, Gelmini ha buttato a mare una cosa molto importante, perché con me ministro, il governo di cui facevo parte aveva stanziato un importante fondo molto consistente per 4.200 posti di nuovi ricercatori, perché il problema della docenza universitaria era di ricostruire la piramide, cioè con una base di ricercatori nuovi, ampia e con un vertice non esageratamente ampio di cattedratici. Oggi è una botte, perché c'è sono diminuiti ora, ma insomma sono 15.000 cattedratici, 18.000 associati, ed è una struttura anche geometricamente che non esiste in nessun altro paese al mondo. La Gelmini la prima cosa che ha fatto ha tagliato questo fondo, e quindi i 4.000 sono diventati 1.000 qualcosa. Quello avrebbe portato molte forze fresche dentro l'università ed è il colpo che la Gelmini ha dato al punto più decisamente innovativo. Poi potrei dirne molti altri, ma mi fermo qui. Mentre io sono, insomma, mi incuriosisce Ichino, perché è un uomo che passa per essere un razionalista realista, e invece i suoi cedimenti alla pura ideologia sono abbastanza sorprendenti. Cioè, per esempio, poco fa Ichino ha detto: invece di dare tutti questi soldi così a pioggia per il diritto allo studio, cito il rapporto Kuhn, la spesa per il diritto allo studio fra gli anni 2009 e 2011 ha subito una riduzione che ha comportato una diminuzione degli studenti che hanno usufruito della borsa dall'84 al 75%, dall'84 al 75% a seconda delle regioni, cioè il diritto allo studio è quasi portato a zero, quando invece il sostegno ai bisognosi e ai meritevoli è un punto costituzionale che dovrebbe essere rispettato. Ichino dice: vabbè, bisognerebbe finanziare università di maggiore qualità. Io ho introdotto l'Agenzia Nazionale di Valutazione. Naturalmente poi i criteri della valutazione affidati alla comunità scientifica, non può essere un ministro già qui ha modificato in peggio dal punto di vista del controllo politico la Gelmini, però diciamo l'agenzia di valutazione serve a qualcosa, ha risorse sufficienti per poter premiare la qualità degli atenei, ma a risorse decrescenti è ovvio che anche l'agenzia di valutazione diventa un caciocavallo appeso che non serve assolutamente a nulla. Segnalo dal punto di vista della qualità degli atenei che per esempio gli Stati Uniti d'America, che spendono per la formazione superiore 2,6 del PIL, di cui 1,3 i privati, ma da noi i privati fanno i vulcani nella villa di casa, non è che danno soldi all'università come Rothschild, noi abbiamo un altro capitalismo, diciamo, ed altri capitalisti, e 1,3 il pubblico, la mano pubblica negli Stati Uniti spende 1,3 del PIL, noi 0,5. Quindi quasi tre volte tanto. Negli Stati Uniti ci sono 3.800 atenei, una quantità assolutamente più grande che in Italia in rapporto alla popolazione, di cui 4-5 è insuperabile. Yale ha 45 miliardi di dollari di capitalizzazione, cosa volete? Non si compra. Harvard, dal punto di vista del rapporto
milioni,
tra produttivi,
milioni forse.
Miliardi.
Miliardi?
Miliardi. E devo dire la verità, che siccome Harvard ha più finanziamenti di tutti gli atenei per la ricerca europea messi insieme, la produzione scientifica, allora devo dire, non è all'altezza del finanziamento. Poi su questi 3.800 ce ne sono altri 100 di qualità, gli altri dei 3.700 sono più scarsi dagli atenei italiani, tanto è vero che nello world ranking dei sistemi universitari quello italiano è considerato ancora come sistema superiore a quello statunitense. Quindi bisogna ragionare con i dati alla mano. E questa storia delle tasse, molto cara a Zingale, Sperotti e Ichino, vedo ora che ha raccolto il testimone, che sono i poveri che finanziano le lauree dei ricchi. Beh, ma anche se Ichino o chiunque altro prende un aereo per andare in Polinesia a fare le vacanze in classe, in business class, e l'aeroporto da cui parte gliel'hanno pagato i poveri che non andranno mai in Polinesia, non prenderanno mai un aereo, che c'entra? Questo riguarda il sistema universalistico della tassazione, tutti pagano in un fondo pubblico, e allora è meglio che dai soldi dei poveri escano università piuttosto che consumi di lusso signorili, li chiamava Riccardo, per le classi superiori. E quindi diciamo la soluzione del problema, aumentare le tasse universitarie, quando le tasse universitarie italiane sono sopra l'asticella media della tassazione europea. Non è vero che l'università italiana è gratis, è costosa l'università italiana. Sono tutte cose che si dicono, tanto per dire, perché si segue un'ideologia. Io richiamo ai numeri. Ragioniamo sui numeri, poi si possono avere diverse idee per la soluzione.
Chiarissima, posizione chiarissima. Mussi, abbiamo una breve pausa per la viabilità e poi la risposta di Ichino, naturalmente.
9 in punto.
Prima della risposta di Andrea Ichino sentiamo anche un altro ascoltatore, Claudio, si chiama dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Claudio, breve, mi raccomando.
Buongiorno. Buongiorno e grazie di avermi fatto partecipare. Io posso dire, non colpa di una persona, quel sistema universitario, ma dal sistema degli ultimi 2 anni, 1 anno, non ci ha pensato nessuno all'università, solamente alle banche e a mettere le tasse. Perché dico questo? Perché mio figlio è passato con la media di 9,5, quasi 10 in chimica, è voluto andare all'università, mi sarei svenato per farlo studiare, non abbiamo le possibilità, ha dovuto rinunciare. Perché nessuno si è preoccupato che lui è stato fra uno dei migliori quando ha dato il diploma. Lui in 2 persone di tutte. Nessuno si è interessato. Ecco, giusto quel signore che parlava prima, è giusto dare un merito. E una famiglia, anche se supera 1.200 euro, è giusto anche dare una possibilità.
Grazie Claudio. Buongiorno. Grazie anche per la testimonianza. Allora, Ichino, c'è una risposta da dare a Mussi, direi. Prego.
Dunque, innanzitutto numeri, non ideologia. Tutto quello che ho scritto, ho detto, anche nel mio ultimo libro con Benedetta Rizzese, è pieno di numeri e dati. Sono disposto a spedire immediatamente una copia a Mussi perché lo possa verificare. Le rette universitarie in Italia sono fortemente regressive, perché persone che guadagnano 100.000 euro pagano 3.000 euro, persone che guadagnano molto meno pagano proporzioni molto maggiori di tasse universitarie, in particolare per le persone che hanno un reddito intorno ai 10.000 euro pagano il 15% del loro reddito per spedire i figli all'università, una persona sopra i 60-70.000 euro paga meno del 2-3% e per redditi ancora maggiori ancora inferiore. Quindi questo di per sé è una cosa che grida vendetta al cielo, per quale motivo i ricchi devono pagare proporzionalmente meno dei poveri in contrasto con quello che dice la Costituzione. Seconda cosa, l'università non è come la sanità, la giustizia o i viaggi in Polinesia, che per inciso chi li può fare se li paga interamente, incluso l'aeroporto. Parliamo di sanità e giustizia, per esempio. Nella sanità io posso non usarla, ma lo stesso sono disposto, voglio contribuire a un servizio che mi assicuri che se nel caso io avessi bisogno di un'operazione, posso farla. Quindi anche se non uso la sanità, ho interesse a finanziarla attraverso la fiscalità generale. Idem la scuola elementare. La scuola elementare la usano tutti, quindi va benissimo finanziarla con la fiscalità generale. L'università è altra cosa. L'università la usano prevalentemente le famiglie più abbienti e non si vede motivo per cui queste famiglie debbano ricevere un sussidio dalle famiglie povere che non mandano i figli all'università. È quindi una cosa molto diversa l'università dagli altri servizi pubblici che vengono usati effettivamente da tutti. Nel caso dell'università è molto più efficace effettuare la redistribuzione facendo pagare ai ricchi di più per il servizio che ricevono. Mentre negli altri settori va bene la fiscalità generale, quello dell'università in particolare richiede una redistribuzione fatta in un modo diverso. E attenzione, gli studenti universitari, anche i poveri che vanno all'università, e sono circa la metà dei ricchi, se pigliamo come soglia 31.000 euro, una famiglia in cui nessuno guadagna più di 31.000 euro lordi all'anno, bene, anche questi poveri ricevono un enorme vantaggio dall'andare all'università. Lo dicono i dati, un laureato guadagna nel 2011 29% in più di un diplomato e ha 10 punti in più di tasso di occupazione. Allora, perché la collettività deve pagare per un investimento che ha un forte beneficio personale? Questo beneficio personale lo ricevono per metà dei ricchi, per metà dei poveri, ma sono o i ricchi di oggi o i ricchi di domani. Io non riesco a vedere perché debba essere una posizione di sinistra dire che queste persone non devono contribuire al vantaggio che percepiscono. Mi sembra che una vera posizione di sinistra, in Italia o nel resto del mondo, sia di dire che chi trae beneficio da un servizio se lo paga. E siccome i laureati traggono un grosso beneficio dal servizio che ottengono, se lo devono pagare. Dopodiché dobbiamo mettere i poveri nelle condizioni di poter pagare oggi un beneficio che riceveranno domani. E questo lo si può fare con le borse restituibili, cioè borse che vengono date agli studenti poveri e meritevoli e che loro potranno restituire in futuro se avranno un reddito sufficiente e in proporzione al reddito che avranno, quindi non come i mutui della casa che uno deve pagare comunque. Questa è la proposta che noi facciamo nel nostro libro. Ricordiamoci anche poi che il diritto allo studio va bene per la scuola elementare, ma l'università non è la scuola di Barbiana. Nella Costituzione l'articolo 34 dice che i livelli più alti di istruzione sono riservati ai capaci e meritevoli, ancorché privi di meriti, non a tutti. Questo Mussi lo dimentica completamente. Piena accordo sul totale diritto allo studio, alle elementari, alle medie, alle scuole superiori. Ma l'università è un'altra cosa.
Chiarissimo, Ichino, chiarissimo. Ichino, chiarissima la sua posizione. A questo punto faccio, faccio un po' da vigile e faccio ririspondere Mussi. La prego di essere breve perché siamo quasi in chiusura. A me, insomma, la bella stuzzicata sul punto di essere di sinistra o meno, insomma, Mussi.
Ancora i numeri, voglio segnalare a Ichino, così sommessamente, diciamo, visto che è scandalizzato dalla regressività della tassazione universitaria, che una parte fondamentale del gettito che compone gli introiti dello Stato deriva da tasse regressive, l'IVA per esempio, parte l'IMU di recente istituzione, diciamo, che è assai regressiva, ma l'IVA è una tassa regressiva, perché sul chilo di pane pagano quel tot e tanto a niente.
Mussi, scusi se la interrompo, però io sì. la voglio sul punto specifico, perché quello che dice Ichino.
Sul punto specifico, intanto partiamo dal dato che noi abbiamo il 19% di giovani tra il 30 e i 34 anni laureati contro il 30% della media europea. Quindi prima di dire che sono troppi, che tutti vogliono andare all'università perché quello è un livello riservato a, bisogna almeno passare dal 19 al 30. Una volta arrivati alla media europea, vediamo se si va in over education, cioè se ce n'è troppi. Intanto siamo poco più della metà di quanti ce ne sono in Europa. Questo è il numero dal quale bisogna trarre, diciamo, una conseguenza opposta a quella di Ichino, che cioè l'Italia ha il problema di un'incentivazione degli studi di formazione superiore. Ovviamente il problema si risolve dando alle borse di studio un peso che vada oltre l'attuale irrilevanza. Per cui i capaci e i meritevoli, anche se vengano dalle classi inferiori, devono avere la telefonata del nostro amico d'Arezzo, devono avere dallo Stato le condizioni per poter studiare, condizioni che oggi non ce ne sono, perché la tassazione a livello Italia, che quella selezione che poi alla fine i ricchi se le pagano da soli, sta già avvenendo, perché diminuiscono progressivamente i figli delle classi inferiori che partecipano.
La devo interrompere perché siamo in chiusura, grazie a Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Eleonora e Sabrina al centralino, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, per chi vuole ci sentiamo domani con Votantonio, altrimenti lunedì dopo il GR delle 9.